Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Si è conclusa a Monaco l'edizione 2026 della conferenza sulla sicurezza che ogni anno riunisce i leader internazionali e in cui, ancora una volta, si è parlato molto del conflitto tra Russia ed Ucraina. Ci sono state voci discordanti sulla sintonia tra Stati Uniti ed Europa, con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani che ha apprezzato i toni concilianti utilizzati dal segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato netto. Tra Stati Uniti e Unione Europea si è aperta una frattura, l'ordine del dopoguerra non c'è più. Alla conferenza in Germania la premier Giorgia Meloni ha preferito invece il secondo vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in cui ha presentato l'Italia come un paese che ha nel proprio DNA la propensione al dialogo. Questo a pochi giorni dalla prima riunione del Consiglio di pace su Gaza ideato da Donald Trump.
I have the honor to lead a nation that has in its DNA characteristics that historically make it a respected and valued partner. Propensity for dialogue, capacity for discussion, respect for others before anything else.
Della prospettiva dell'Italia in questo fitto calendario internazionale parliamo oggi con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Buonasera Carlo, ben ritrovato qui su SBS.
Grazie e buongiorno a voi naturalmente.
A Monaco abbiamo detto che la premier Giorgia Meloni non c'era, era presente invece il ministro degli esteri Antonio Tajani. Si è parlato di relativo disgelo tra Europa e Stati Uniti, con la Germania che invece ha sottolineato la frattura e la commissaria europea Ursula von der Leyen ha raccontato come l'Europa spenda quasi l'80% in più nella difesa dall'inizio della guerra in Ucraina. Che quadro è emerso quindi dalla conferenza di Monaco?
Ma hai detto bene, cioè il riavvicinamento tra USA e Europa è relativo, nel senso che è vero che Rubio ha usato toni diciamo meno crudi di quelli che aveva usato Vance un anno fa, e tuttavia però poi la sostanza delle cose è rimasta la stessa. Il cancelliere tedesco Merz se n'è accorto e ha detto papale papale, guardate che i vostri valori, i valori MAGA, cioè Make America Great Again, quelli di Trump, e beh, insomma, non sono i nostri, noi abbiamo altri valori. Queste affermazioni di Merz sono importanti non solo perché aprono la porta a una nuova dimensione europea, anche sotto il profilo della sicurezza, della difesa, anche per quello che riguarda l'uso del nucleare, su cui poi, se vuoi, possiamo anche tornare, ma sono importanti per l'Italia. Questo perché? Perché alla vigilia di questo incontro sulla sicurezza c'era stata una certa enfasi che anche Palazzo Chigi aveva speso su un accordo tra appunto Germania e Italia, tra Merz e Meloni. Qualcuno aveva anche ripristinato l'asse Roma-Berlino, che insomma diciamo forse è meglio lasciare stare visti i precedenti. Comunque si era parlato di un accordo che in qualche misura poneva l'Italia in una condizione privilegiata rispetto all'asse storico europeo Francia-Germania, cioè con la Francia un po' più distante dalla Germania e con l'Italia che invece si avvicinava. Questa narrazione, per usare un termine che ormai è in voga da qualche decennio, è andata in frantumi quando appunto Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti, questi Stati Uniti e l'Europa che è rimasta, beh, insomma, c'è poco da fare, non ci sono idee collimanti, anzi, appunto, i valori sono differenti e quindi sì, non siamo più alleati, forse rimarremo amici, però insomma, ognuno si faccia le cose che vuole. La Meloni è stata costretta, dopo aver in qualche misura appunto valorizzato questo accordo raggiunto con Merz, è stata costretta a rinculare, a fare marcia indietro, a dire no, in effetti però non è così, io non condivido Merz, voglio continuare ad avere un rapporto con gli Stati Uniti, non è vero che i valori sono così distanti, l'Occidente rimane la categoria che deve ricomprendere tutti, e questo insomma diciamo è stata anche una delle ragioni per cui la Meloni ha preferito disertare il vertice, perché questo l'avrebbe costretta in qualche misura a scegliere tra Merz e Trump, cosa che la Meloni non vuole fare assolutamente, e invece appunto ad andare ad Addis Abeba per dare enfasi stavolta al piano Mattei, cioè a quello che secondo Palazzo Chigi è l'impegno dell'Italia nei confronti dell'Africa. Quindi insomma diciamo che la vocazione da pontiera, se vogliamo fare una battuta, della Meloni, cioè di essere da ponte tra la Casa Bianca e Bruxelles, e beh, adesso stavolta non solo non si è lasciata, ma ha raddoppiato, perché siamo diventati ponte anche tra Roma e Addis Abeba, cioè tra l'Italia e l'Africa, quindi un ponte con l'America, un ponte con l'Africa. Il problema però è che noi siamo in Europa e quindi bisognerà prima o poi scegliere quale destinazione, quale collocazione. L'Italia deve scegliere da che parte stare. E attenzione, abbiamo detto prima dell'accordo tra Italia e Germania. Bene, un altro scontro, forse il più importante addirittura, vista la contingenza, è sugli euro bond. Perché? Perché per poter procedere con questa maggiore velocità servono investimenti. Macron li ha stimati intorno ai 1.200 miliardi. La Commissione europea ha parlato di 800, quindi insomma siamo... Ecco, questi soldi, chi li dà? Secondo Macron bisognerebbe fare un debito comune, appunto gli eurobond, e la Meloni ha detto io in teoria sono d'accordo, perché noi, questa è la nostra posizione storica, quella di eurobond. Però Merz è contrario. Merz è contrario perché loro, la Germania, benché in una fase di crisi, ha comunque i fondi sufficienti, ritiene di avere i fondi sufficienti per poter procedere. E quindi questo è lo scenario di adesso e dei prossimi mesi in Europa. Ed è uno scenario importante da seguire, perché il destino non solo del vecchio continente, ma di tutti gli assetti geopolitici mondiali dipende da che tipo di risposta si darà a questa incombenza.
Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Affrontiamo anche le polemiche che circondano la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese, di cui la Francia ha chiesto le dimissioni, basandosi anche su un video, tra l'altro alterato, che mostra Albanese riferirsi ad Israele come nemico dell'umanità, una fake news, insomma, con le richieste di dimissioni poi rilanciate anche, tra gli altri, da Austria, Germania e dalla stessa Italia. Che cosa racconta questa storia di questo momento storico?
Beh, racconta quanto sia divisivo, ma questo lo sapevamo già, ma quanto sia davvero diventato inestricabile il nodo del Medio Oriente, perché l'Albanese è paladina storicamente della causa del popolo palestinese, benché sia relatrice ONU, quindi in teoria dovrebbe avere una posizione super partes, però insomma insiste sulle difficoltà del popolo palestinese. E quindi la necessità che venga preso un atteggiamento più duro nei confronti di Israele, perché l'accordo di pace siglato da Trump viene praticamente ogni giorno denunciato sia da una parte e dall'altra. E questa posizione solleva però le critiche appunto di tanti paesi, a cominciare, come giustamente ricordato, dalla Francia, che peraltro con gli ebrei non è mai stata molto tenera, anzi ha sempre mantenuto un atteggiamento di forte critica. Basta ricordare l'affare Dreyfus, insomma, per dire quanto è ramificato, insomma, l'anti-ebraismo in Francia. Eppure questo paese, Macron, ha chiesto che l'Albanese venga allontanata dall'incarico di relatrice ONU per la Palestina, e questo insieme appunto ad altri paesi. Questo che cosa significa? Significa che anche qui la partita che si sta giocando in Medio Oriente tra Netanyahu e i palestinesi, con Netanyahu e il governo israeliano che vuole azzerare la presenza dei palestinesi nella striscia di Gaza, sostenendo che in realtà è ancora Hamas che dà le carte, con Trump che è intervenuto e si pavoneggia per il fatto di essere riuscito a imporre una tregua che però purtroppo tregua non è, e l'Europa che anche qui su questo discrimine fondamentale, insomma, diciamo, a posizioni variegate. Allora, il problema non è ovviamente l'incarico della dottoressa Albanese, che insomma poi decideranno gli stati maggiori dell'ONU se confermare o meno, e peraltro anche dall'ONU, nonostante le fake news, sono arrivate dei distinguo su alcuni atteggiamenti della dottoressa Albanese. Però insomma, diciamo, sarà l'ONU a dover decidere. Il problema è come si combina questa sorta di cubo di Rubik che va avanti da decenni della Palestina, a cui nessuno riesce a trovare una soluzione, l'incastro giusto. E questo è molto grave, perché non solo il popolo palestinese soffre pene indicibili e ci sono, si vedono scene che sono veramente abominevoli, e però dall'altra parte è impossibile non tener conto di quelle che sono le esigenze di sicurezza di Israele, e quindi l'idea di due stati, due popoli, due stati, che doveva essere il faro anche europeo e che alcuni ancora insistono a voler inneggiare, in realtà diventa sempre più chimerico.
Andiamo, Carlo, in conclusione a raccontare non quel che è avvenuto, ma ad anticipare quel che verrà. Giovedì prossimo è in calendario il primo incontro del cosiddetto Board of Peace su Gaza, quello guidato da Donald Trump, snobbato da praticamente l'intera Europa, ma a cui l'Italia in qualche modo intende far parte. Spieghiamo come e perché l'Italia ha scelto di esserci.
Ma insomma, prima ho forse usato un po' di ironia per dire che la pontiera Meloni vuole fare da ponte dappertutto con tutti i continenti, quello americano e anche quello africano. Beh, stavolta qui non si tratta di fare il ponte, qui si tratta proprio di tenere il piede in due scarpe. Perché? Perché al board di Trump, appunto, l'Europa non ci vuole andare, è anche, insomma, diciamo, è un board privato che dovrebbe, nell'idea del Presidente degli Stati Uniti, addirittura soppiantare l'ONU, ma insomma, diciamo, insomma, per il momento ci sono alcuni stati che hanno aderito, l'Argentina e altri, pagando anche una cifra per entrare dentro. L'Italia, proprio perché non vuole rompere il legame con gli Stati Uniti, insomma, non può dire di sì al board anche per evidenti questioni costituzionali. C'è l'articolo 11 della Costituzione che vieta proprio di partecipare a organismi che hanno in mente un atteggiamento guerriero, insomma, diciamo, quindi solo con gli organismi che sviluppano la pace si possono fare accordi. Quindi ci sono profili di incostituzionalità. E quindi allora che cosa scegliamo? Che cosa ha scelto per ora noi? Di stare un piede dentro, un piede fuori. Il piede fuori è: non facciamo parte del board, non paghiamo la quota che ha chiesto Trump, però facciamo gli osservatori, andiamo lì a vedere che cosa succede, ci facciamo un'idea. E così possiamo dire, se le cose vanno bene, beh, insomma, comunque noi c'eravamo fin da lì. Se le cose vanno male, beh, no, non ci siamo più e ci ritorniamo indietro. Ecco, anche questo è, come dire, metaforicamente spiega molto bene qual è la posizione che vuole mantenere l'Italia per avere un vantaggio, ma che però la espone anche alle critiche di ambiguità. Un po' con Trump, un po' con l'Europa, un po' con l'Africa e un po' con Bruxelles. Ecco, per adesso queste cose funzionano, o quantomeno non generano troppi problemi, però naturalmente andando avanti bisognerà per forza scegliere da che parte stare, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza, perché la opzione nucleare che Francia, Inghilterra e addirittura Germania adesso caldeggiano, e beh, insomma, dopo ci riguarderà molto da vicino.
E per oggi è tutto, davvero grazie a Carlo Fusi. Carlo, una buona serata e alla prossima.
Grazie, arrivederci a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.